Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui ma collègue Maria Stella Busana, qui, comme vous allez le voir, a préparé une présentation très complète des recherches actuelles sur l'artisanat urbain en Italie du Nord et dans la plaine du Pô, notamment à l'époque romaine. Maria Stella Busana est professeure à l'université de Padoue, qui est l'une des plus anciennes et plus célèbres universités italiennes, fondée en 1222 par des étudiants et des professeurs de l'université de Bologne, qui est légèrement plus ancienne. Et c'est intéressant pour nous parce que l'esprit dans lequel l'université de Padoue a été fondée, c'est un peu l'esprit dans lequel le Collège de France a été fondé quelques siècles après, c'est-à-dire la volonté des chercheurs et des étudiants de se sortir de l'emprise de l'Église. Et donc c'est l'une des, enfin c'est même la seule université italienne de l'époque qui employait notamment des Hébreux et des gens qui n'étaient pas de religion chrétienne. Le curriculum vitae de Maria Stella donne un peu le vertige, tellement elle a accumulé de responsabilités scientifiques et de recherches de terrain, dotée de financements très importants, et qu'elle a su obtenir d'institutions publiques. Je ne peux les citer toutes, bien entendu, mais je veux rappeler qu'outre son travail quotidien à l'université, c'est-à-dire non seulement les cours, mais aussi le suivi des étudiants en master et en thèse, elle a 13 directions de thèse à l'heure actuelle, ce qui est un beau record. Elle a aussi fouillé dans les villes antiques de Opitergium, aujourd'hui Oderzo, dans la ville d'Altinum, dans une ferme qui s'appelle Catron, qui était une ferme spécialisée dans l'élevage. Vous verrez quelques images. Elle a aussi fouillé à Chelum, qui est aujourd'hui Asolo, dans la région de Trévise, où elle a participé au dégagement du théâtre antique. Elle a travaillé à Montebelluno, où elle a fouillé des ateliers de métallurgistes, dont elle nous parlera aussi, mais elle a également travaillé sur les thermes, à Montegrotto Terme, par exemple. Et puis, tout récemment, elle a commencé un projet de fouille et de documentation de grande ampleur sur les thermes du Sarno à Pompéi, et donc ça nous ramène à Pompéi, une opération qui se fait en collaboration avec des ingénieurs et des architectes, dont les résultats sont déjà spectaculaires. Parallèlement, je ne sais pas comment elle fait, elle a dirigé des projets de recherche synthétique et pluridisciplinaire sur un complexe thermal à la Via Neroniana, sur les ponts de la Via Annia, sur l'étude des pesons de métiers à tisser, un projet qui s'appelle Pondera, dont elle nous parlera, sur les tissus antiques trouvés dans les fouilles, un projet qui s'appelle Trama, sur les aspects sociologiques et idéologiques du travail de la laine, notamment par les femmes, un projet qui s'appelle Lanifica, et enfin sur un atlas informatisé de l'Adriatique antique, qui se fait en collaboration avec l'École française de Rome. Elle a aussi organisé de nombreux colloques, comme par exemple en 2003, à propos du site de Catron, sur la Via Annia et les sue infrastrutture. Et puis tout récemment, enfin relativement récemment, à Padoue et à Vérone, un colloque sur la laine dans la Cisalpine romaine. Et puis donc tout récemment à Padoue, cette année même, cet automne, le symposium de Purpura et Vestes qui a réuni pas moins de 90 communicants. Cette activité foisonnante se traduit bien entendu par une floraison de publications. Elle est l'auteur de 3 livres sur Oderzo, sur l'architecture rurale antique en Vénétie et sur la construction privée dans l'Antiquité. Elle a assuré l'édition de 6 ouvrages collectif, dont plusieurs colloques, citons par exemple le colloque sur la laine de Padoue en 2012, et a enfin publié quelque chose comme 90 articles dans des revues et des colloques. C'est donc la meilleure spécialiste de la question de l'artisanat dans l'Italie du Nord que nous accueillons aujourd'hui, et notamment la meilleure connaisseuse de cet artisanat presque invisible archéologiquement et pourtant si important, qui est celui des vêtements. Je lui laisse maintenant la parole. Comme elle va vous l'expliquer, nous avons beaucoup travaillé sur son texte. Elle le fera en italien, mais le PowerPoint est en français. Et je vais vous distribuer, dès que ma secrétaire me les aura apportés, le texte de ce qu'elle va nous raconter maintenant.
Prego. Merci. Cher public, c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui au Collège de France un aspect de l'archéologie romaine dans le nord de l'Italie où je vis et je travaille. Je suis reconnaissant au professeur Jean-Pierre Brun qui m'a invité à parler d'un sujet difficile, les métiers, qui tous les deux nous étudions avec passion. La difficulté découle de la nature ambiguë des témoignages archéologiques, due à la fois à l'absence des sources écrites et à la bibliographie produite par les savants modernes, qui font peu de place à cet aspect de la société romaine. Pourtant, l'artisanat a été l'une des bases de la vie quotidienne de la société antique. Je vous prie de m'excuser de continuer ma présentation en italien, mais grâce à la traduction du PowerPoint et de mon texte qui est à votre disposition, vous pourrez aisément suivre mon propos. Prima di entrare nell'argomento, è opportuno ricordare tempi e modi in cui avvenne la romanizzazione dell'Italia settentrionale. Nel III secolo a.C., al momento dei primi contatti con i Romani, nel territorio dell'Italia settentrionale vivevano popolazioni diverse. Nella pianura padana e nel settore centro-occidentale erano stanziate per lo più stirpi celtiche e vivevano in villaggi, catacomas, non fortificati, secondo le parole di Polibio. Nel settore orientale erano invece stanziati i Veneti, che avevano sviluppato una civiltà urbana molto evoluta, con Este e Padova come centri principali, grazie agli stretti rapporti, da un lato con l'Etruria padana, dall'altra con il mondo greco, attraverso il mare Adriatico. Anche il territorio dei Veneti, dal V-IV secolo a.C., aveva conosciuto una significativa presenza celtica, che aveva portato nuovi costumi e anche nuove tradizioni artigianali. Veneti e Galli Cenomeni strinsero da subito con i Romani accordi di amicizia, offrendo la loro alleanza in cambio di protezione dalle mire espansionistiche di alcuni gruppi celtici e dalla minaccia dei pirati dell'Adriatico. Per il resto dell'Italia settentrionale, le tappe della conquista romana passarono attraverso scontri militari, deportazioni, fondazioni di colonie, stesura di strade, per controllare il territorio via via conquistato. Dopo le conquiste dell'Ager Gallicus e del Piceno, con la vittoria di Sentino, nel 268 a.C. viene fondata la colonia di Ariminum, primo stanziamento romano nella pianura padana. Poco dopo, nel 220, venne estesa la via Flaminia da Roma a Rimini. Di qui i Romani si volsero a potenziare il controllo dell'asse del Po con la fondazione di numerose colonie, Placenza, Cremona e, dopo la sconfitta di Annibale, Bononia, Mutina e Parma, che vennero collegate dalla via Emilia. A questo punto Roma si rivolse verso il ricco nord-est, dove fondò nel 181 la colonia latina di Aquileia, ufficialmente a protezione dei Veneti. Dopo la stesura, poco dopo, della via Postumia, attraverso tutta la pianura padana, della via Annia, probabilmente da Bologna, e della via Popilia, crearono degli efficienti corridoi per garantire il passaggio di eserciti, uomini, merci e idee, che diedero un grande impulso al processo di romanizzazione, anzi di autoromanizzazione, delle comunità indigene e in particolare delle élite. La graduale integrazione dell'Italia settentrionale nello Stato romano venne attuato mediante alcuni provvedimenti legislativi che portarono alla concessione dello ius lati nell'89 e dell'optimum ius nel 49. L'ultimo atto giuridico fu l'abolizione della provincia cisalpina, probabilmente nel 42 a.C., che portò alle Alpi i confini dello Stato romano. Furono necessarie altre guerre, fondazioni di colonie, stesura di strade, per stabilizzare il controllo del settore occidentale dell'Italia e conquistare i territori transalpini. Con la riforma amministrativa dell'Italia, attuata da Augusto nel 7 d.C., il territorio settentrionale della penisola venne suddiviso in 4 regiones, dall'ottava all'undicesima, i cui limiti tendenzialmente miravano a riproporre l'estensione dei territori occupati dalle popolazioni indigene. La Regia Ottava dai Galli, poi la Regia Nona dai Liguri, la Regia Decima da Istri, Veneti e Galli Cenomani, la Regia Undicesima dai Galli Insubri. Ma veniamo ora al nostro tema, l'artigianato in età romana. Dopo aver ripercorso le tappe principali della storia degli studi, si presenteranno brevemente i risultati del più importante e organico progetto sull'artigianato romano, che però ha interessato solo l'Italia occidentale, l'Italia settentrionale. Poi, in modo più approfondito, i risultati di alcuni specifici progetti condotti dall'Università di Padova in settori dell'Italia nord-orientale, dove ancora manca uno studio organico e generale sull'artigianato di età romana. La Cisalpina, in generale, ha occupato per lungo tempo un posto molto marginale nell'ambito delle ricerche sull'artigianato in generale di età romana. I modelli proposti negli anni Ottanta del secolo scorso per la penisola italica da studiosi come Andrea Carandini o Jean-Paul Morel erano difficilmente applicabili alle nostre regioni. Andrea Carandini, 1981-88, i suoi studi, identifica 3 principali tipi di siti produttivi: piccolo artigianato a carattere domestico, legato alla piccola proprietà contadina, legato a mercati locali o regionali, attivo fino al III secolo a.C. La grande manifattura schiavistica, che compare nel II secolo a.C. e raggiunge il suo culmine nel I secolo d.C., per poi esaurirsi nel II d.C. Infine, il sistema dei grandi opifici, a partire dall'età Flavia, molti controllati dall'imperatore, fino al III secolo d.C. Jean-Paul Morel, partendo dallo studio della produzione fittile, dei documenti epigrafici, dei testi letterari, sfuma la divisione tra produzioni di piccoli laboratori e grandi fabbriche, ponendo l'attenzione sulla complementarietà dei due sistemi organizzativi, sulla presenza delle succursali e sul coinvolgimento e l'iniziativa delle élite municipali nella produzione manifatturiera. Questi modelli non erano applicabili per l'Italia settentrionale, perché da una parte mancavano le caratteristiche, le testimonianze archeologiche sugli impianti artigianali urbani, anche a causa dell'intensa continuità di vita di quasi tutti i centri antichi. Dall'altro, la situazione socio-economica, documentata soprattutto dalle iscrizioni, appariva diversa, con l'assenza di grandi opifici e del latifondo. Molto importante lo studio dello storico Daniele Foraboschi. Riconosce in Italia settentrionale un mosaico di economie locali in cui la città è polo organizzatore di un territorio sostanzialmente autosufficiente, pur essendo le realtà locali relazionate tra loro e interdipendenti per scambi di alcuni prodotti, per esempio quelli di pregio, attorno a mercati storicamente consolidati. Un ruolo principale per quanto riguarda l'artigianato e l'agricoltura delle piccole imprese artigiane e delle piccole fattorie. Questa ricostruzione dello storico Daniele Foraboschi veniva dedotta però solo dalle fonti storiche ed epigrafiche. Un'attenzione assolutamente minima ai dati provenienti dagli scavi e anche dalle attestazioni della cultura materiale. Inoltre sembrava un po' influenzata dalle caratteristiche della realtà economica attuale, basata in Italia nella diffusione di piccole e medie imprese. Proprio la carenza di testimonianze archeologiche ha fatto sì che per lungo tempo le produzioni artigianali dell'Italia settentrionale sono state oggetto quasi esclusivamente di studi storico-epigrafici, grazie alle informazioni fornite dalle iscrizioni che menzionano molti personaggi coinvolti nelle attività economiche. In questo settore vanno ricordati i lavori importanti di Gino Bandelli sui ceti medi della Cisalpina e quelli a cura di Ezio Bucchi, di Alfredo Buonopane, Claudio Zaccaria, sulla bollatura dell'istrumento quotidiano, l'instrumentum scriptum. Questi storici hanno evidenziato il controllo da parte delle élite municipali di larga parte delle attività produttive e manifatturiere nella fase di romanizzazione e nella piena età romana, ma anche l'esistenza di ceti medi produttivi. Una svolta nello studio dell'artigianato è stata segnata negli anni 90 del secolo scorso dalle ricerche di Tiziano Mannoni e di Enrico Giannichedda nell'ambito di studi di archeologia medievale. L'applicazione dei metodi dell'etnoarcheologia, dell'archeologia sperimentale, delle analisi archeometriche sui manufatti già adottate negli studi preprotostorici hanno portato ad estendere anche al mondo romano l'interesse per quello che è stata chiamata l'archeologia della produzione. Di qui l'avvio nel 2000 del progetto CRAFT, Structure, Implantation et Role Économique de l'Artisanat Antique en Italie et dans les Provinces Occidentales de l'Empire Romain, che si proponeva la ricostruzione del quadro produttivo ed economico a partire dalla documentazione archeologica. Per il settore italiano, dell'Italia settentrionale, la ricerca artigianato e produzione della Cisalpina è stato diretto da Sara Santoro, una studiosa purtroppo recentemente scomparsa. Per il settore provinciale, in particolare per la Gallia Belgica, da Michel Polfer, del Centre Universitaire de Luxembourg. La ricerca del progetto CRAFT per l'Italia settentrionale è stata purtroppo, come si è detto, estesa solo al settore occidentale, mentre è rimasto escluso il settore orientale. La raccolta sistematica e informatizzata dei dati archeologici ha interessato alcune aree campione, selezionate in diversi settori geografici: una vasta area centrale della pianura centrale, un'area occidentale e la fascia prealpina e alpina. Uno dei meriti principali del progetto è stato quello di elaborare una chiara definizione degli indicatori per le diverse attività produttive, per le diverse fasi di lavorazione: ceramica, vetro, bronzo, rame, piombo, stagno, argento, oro, ferro, legno, il tessile, pietra, calce. Vediamo ad esempio la scheda relativa al ciclo del ferro. Utilissima questa elaborazione degli indicatori per riconoscere le diverse produzioni e le diverse fasi della produzione. Riguardo alla ricostruzione dei sistemi economici, i risultati dell'indagine hanno per la prima volta offerto anche dei dati quantitativi. La diversa distribuzione delle produzioni è ben evidente confrontando i dati relativi ai territori di due delle aree campione: l'area campione centrale, Mutina e Bologna, e quella dell'area alpina e prealpina. Si nota una assoluta predominanza degli indicatori di produzione della ceramica, con una rilevanza diversa nella pianura fino al 70% dei siti produttivi e nell'area alpina solo il 10% dei siti produttivi. Una rilevanza quasi esclusiva dell'artigianato della pietra nell'area alpina, La presenza non trascurabile, piuttosto omogenea, delle attività metallurgiche, ferro, bronzo, piombo, metalli preziosi, un'attestazione sporadica, molto scarsa, delle altre attività produttive, vetro, osso, legno, cuoio. È stato poi notato una grande visibilità archeologica della produzione ceramica, di contro alla sua invisibilità nelle fonti scritte. Viceversa, una grande visibilità archeologica della produzione tessile, di contro alla sua grande visibilità nelle fonti scritte, che significa anche una maggiore visibilità sociale. Questo fenomeno, Jean-Paul Maurer, sulla base di quanto noto anche nell'Italia centrale, lo attribuisce allo stretto legame che univa l'industria laniera alla proprietà della terra, riscattandola in parte dall'attributo di pudenda ars, attività di cui vergognarsi, che caratterizza le altre attività manuali. In termini cronologici, la grande fioritura dell'artigianato in Italia settentrionale appare concentrato nei primi due secoli dell'impero, ma interessanti, ci sono dei precedenti molto interessanti dal secondo secolo avanti Cristo con la produzione dei laterizi nella fase della grande costruzione delle città della pianura padana e anche alcuni locali prolungamenti nella fase tardo-antica, spiegata a volte per contrastare nel momento di crisi con delle attività complementari, la grande crisi dell'agricoltura soprattutto. Ma forse anche a seguito della disgregazione dei grandi circuiti commerciali che porta alla creazione di una fitta rete di traffico più locale. Riguardo alla localizzazione e all'organizzazione delle produzioni, sempre confrontando le due aree della pianura centrale, Bononia e Mutina, e dell'area alpina, si è osservato una dislocazione delle produzioni degli ambiti periurbani e suburbani dei grandi centri, si veda il caso della pianta di Bologna, e anche delle aree extraurbane, e una vivace presenza nei pressi dei vici, degli agglomerazioni secondaire, sia in pianura che in altura. Questo indica uno stretto legame tra i siti produttivi e gli abitati che erano i destinatari, i consumatori di questi beni. Si è notata anche un'assenza di grandi insediamenti artigianali adibiti solo alla produzione di beni consumati però altrove, siti che sono invece presenti nelle aree, nelle province d'Oltralpe. Complessivamente quindi una distribuzione topografica delle produzioni in funzione dei grandi centri di consumo, che riflette un'economia ricca ma impostata su scala regionale o subregionale, che raggiunge una scala interregionale solo per alcuni prodotti particolari, come la pietra da costruzione. Anche l'archeologia ha quindi confermato il modello del mosaico di economie che era stato ipotizzato negli anni 90 da Daniele Foraboschi sulla base delle fonti storiche. Spostiamoci adesso nel settore orientale dell'Italia settentrionale. Il territorio dei Veneti venne a far parte della decima regio, Venezia et Istria, i cui limiti furono definiti dalle Alpi al Po e dal fiume Oglio al fiume Arsia, con il fiume Formione a segnare il confine interno tra la Venezia e l'Istria ad est, in Oriente. Nei primi anni dell'impero, tale regione svolse una funzione strategica, come testa di ponte per le operazioni militari che portarono alla formazione delle province di Retia e Vindelicia, quindi all'annessione del Norico, della Pannonia e dell'Illirico. Consolidata finalmente la situazione politica e pacificati i confini, si avviò una fase di sviluppo economico a seguito dell'apertura di stabili rapporti commerciali con le regioni transalpine. Il territorio vede una crescita dei numerosi centri urbani preesistenti, ma anche la nascita di quelli, lo sviluppo di quelli che erano stati costituiti in tempi più recenti. Il territorio vede un popolamento capillare delle campagne, con ville e fattorie, spesso inserite all'interno di estese divisioni agrarie, insieme strumento di catastazione e di bonifica. I primi segni della crisi cominciano a sentirsi dopo il secondo secolo e soprattutto nel terzo secolo dopo Cristo. Ma la ricerca a seguito della crisi economica generale dell'Italia e della particolare esposizione delle regioni alle migrazioni dei popoli barbari in cerca di terre. Come vedremo, il ruolo strategico assunto da questa regione per la difesa dell'impero in epoca tardantica sarà per alcuni settori economici ancora fonte di ricchezza, dovendo soddisfare le esigenze dell'esercito di stanza ai confini nordorientali. Le caratteristiche dell'Italia nordorientale, quelle geografiche, hanno giocato naturalmente un ruolo fondamentale per la sua ricchissima storia insediativa, economica e sociale. Le particolarità ambientale che caratterizza la decima regio è rappresentata dalla grande varietà di paesaggi e dalla rapida successione di massicci alpini, rilievi prealpini, colline, pianure e spazi lagunari e costieri, una geografia che aveva colpito anche gli autori antichi come Plinio il Vecchio e Strabone. E una tale varietà di ambienti corrispondeva ad una molteplicità di risorse disponibili per tutte le attività economiche, agricoltura, allevamento, artigianato. La zona alpina e prealpina è il luogo per eccellenza dello sfruttamento del bosco e ideale bacino di approvvigionamento di pietra da costruzione, che come il legno veniva portata a valle attraverso numerose corsi fluviali. Inoltre offriva abbondanti pascoli d'altura. Ai piedi della fascia pedecollinare, le colline, ricche d'acqua ed esposte a sud, permettono la coltivazione della vite e in alcune fasce, dal clima più mite, anche quella dell'ulivo, per esempio sulle coste del lago di Garda. Ma è sicuramente la pianura il motore produttivo del territorio. La sua fertilità, più volte ricordata dalle fonti, permetteva la coltivazione di vari cereali, di legumi, viti, alberi da frutto, foraggio, fresco. L'ampiezza della pianura consentiva inoltre la conservazione di molte aree lasciate a pascolo per accrescere le potenzialità dell'allevamento. Molto noto era l'allevamento dei suini, dei famosi cavalli veneti, ma soppiantati in età romana decisamente dagli ovini, di grandissima importanza per la produzione lanaria di cui la regione era celebre. La stessa pianura offriva inoltre importanti bacini di argilla utilizzati per la produzione di laterizi e di ceramica. Infine, l'area costiera offriva un'importante riserva ittica e di sale, ricavato per evaporazione dell'acqua marina negli ampi spazi lagunari, fondamentale per l'uomo, per gli animali e per la conservazione dei prodotti. Una fitta rete di fiumi disposti a raggiera e caratterizzati da un regime costante costituivano il tessuto connettivo di questo vasto territorio. Garantivano il trasporto di persone e di merci in doppia direzione dalle sorgenti ai bacini lagunari e al mare. Durante l'età romana, questa affidabile rete di comunicazione venne potenziata, ma mai sostituita, da una capillare rete viaria che permetteva la circolazione sia in direzione nord-sud che est-ovest. Strettamente interconnessa ai sistemi di percorrenza terrestre e fluviale era la via endolagunare, ben documentata dalle fonti letterarie e itinerarie, che consentiva una navigazione sicura durante tutto l'anno da Ravenna ad Aquileia, attraverso specchi d'acqua naturali o canali artificiali. Strabone sottolinea il ruolo emporico della regione, in particolare di Aquileia, che riceveva ogni tipo di merci dal Mediterraneo orientale e dalle province, da consumare e da far transitare nelle regioni interne transalpine, ma che doveva anche o favorire l'esportazione dei beni prodotti nella regione. La realtà attuale mostra un'impressionante densità oggi di insediamenti, una continuità di vita di pressoché tutti i centri antichi, con la presenza di due sole eccezioni, Altino e Aquileia, le uniche non a continuità di vita o a parziale continuità di vita, che però restano ancora in gran parte non scavate e nelle quali si è posta più attenzione ai grandi monumenti. Tutti questi elementi hanno reso particolarmente difficile la ricerca archeologica sulle produzioni artigianali, che erano collocate per lo più nelle periferie delle città, tanto che manca ancora un quadro chiaro delle produzioni e dei sistemi economici. Mentre a Parma, nel settore occidentale dell'Italia settentrionale, si avviava il progetto dell'artigianato romano, l'Università di Padova si è rivolta allo studio delle produzioni e al commercio delle derrate alimentari, codificando un percorso di ricerca che si focalizza su quattro grandi sistemi di dati: la vocazione del territorio, le testimonianze sulla coltivazione, le testimonianze sulla lavorazione e infine quelle sul commercio. Tale modello, elaborato da Stefania Pesavento Mattioli, è stato applicato nello studio delle principali derrate alimentari: vino, olio, salsamente e salse di pesce, i cui risultati sono stati editi nel 2009. Per quanto riguarda invece l'artigianato, sin dagli anni 90 esiste un'importante tradizione di studi, ma di ambito protostorico. È stato sviluppato soprattutto da Massimo Vidale. Si connota per un taglio fortemente etno-antropologico e per una grande attenzione ai contesti stratigrafici. La riflessione sugli aspetti metodologici ha spinto la ricerca verso le tracce degli indicatori di produzione e verso la correlazione con alcuni criteri interpretativi dei fenomeni produttivi, come il problema della reperibilità e del controllo delle materie prime, e il controllo delle attività produttive dei beni manifatturati, in particolare della metallurgia, che controllo che è esercitato da parte dei cifto, delle élite, poi delle istituzioni statali, il riconoscimento però anche il ruolo di la presenza di livelli sociali intermedi tra la polarità aristocrazia-clientela, riconoscimento che è possibile solo attraverso opportuni, raffinati trattamenti del record archeologico. Questi temi sono stati recentemente oggetto di una tesi di dottorato a Padova di Paolo Michelini, che ha condotto un censimento sistematico dei dati editi artigianali di ambito protostorico. Dati di grande rilevanza sono emersi per l'abitato di Padova, grazie all'identificazione e allo scavo di circa 30 grandi siti archeologici produttivi che contenevano oltre 90 impianti produttivi. Riguardo ai tipi di produzione, si nota nella prima età del ferro, tra il IX e il VII secolo a.C., in rosso nella slide, l'esistenza di pochi grandi siti produttivi, prevalentemente dedicati alla ceramica e al bronzo, concentrati presso il fiume, che sono chiaramente controllati dalle élite, dalle aristocrazie venete di Padova. Dal VI secolo a.C. si nota una moltiplicazione di piccoli siti produttivi in verde, soprattutto dedicati alla produzione del bronzo, oltre che della ceramica, evidenzia l'affermazione di una classe artigianale in concomitanza con lo sviluppo della città e di una società più articolata e complessa. Da notare che solo alla fine del VI secolo, soprattutto dal V secolo a.C., si afferma la lavorazione del ferro per armi, strumenti, mentre cala l'importanza degli altri metalli. Dal III secolo a.C., durante tutta la fase della romanizzazione graduale di queste città, infine, indicato in blu, vedete, aumenta in modo esponenziale l'importanza della lavorazione del ferro e si evidenzia un graduale, costante spostamento dei laboratori, di maggior dimensioni soprattutto, verso la periferia della città. Ma veniamo al ruolo economico assunto dalla Venezia e la sua apertura al mondo romano, con l'arrivo di merci da tutto il Mediterraneo. Sicuramente con le merci arrivano anche maestranze specializzate nelle diverse produzioni. Questo dovete far fiorire sempre più gli impianti artigianali, che però non sono facilmente riconoscibili e localizzabili. Per l'età romana, ci sono alcune produzioni che sono attestate esclusivamente dalla documentazione epigrafica. Sono per lo più epigrafi che vengono da ambito e che riguardano l'ambito funerario. Un posto di rilievo, per esempio, doveva essere occupato dalla lavorazione del legno, fornito dagli abbondanti boschi e dalle foreste che ricoprivano anche i terreni di pianura, come le analisi archeobotaniche hanno indicato. Non è possibile ricostruire con precisione dove avvenisse la trasformazione del legname in manufatti vari e nella cantieristica navale, ma diversi monumenti e iscrizioni ne ricordano gli operatori. L'epigrafia funeraria urbana ci attesta Nabietarius, Sectores Materiarum, Capsarius, Carpentarium, Faber Terniarius, Faber Navalis, un Canzius Acutus che faceva il bottaio, oltre a fabbri ed endrofori. La qualità dei monumenti funerari mostra che tali artigiani dovevano ricavare dei buoni profitti dalla loro attività. Ma, come si è detto, non esiste ancora uno studio complessivo dell'artigianato di età romana, tanto a livello regionale che locale. Tuttavia, alcune specifiche attività produttive sono state recentemente oggetto di indagine nell'ambito di progetti di ricerca, di tesi di dottorato, ma anche importanti, accurate indagini di scavo, anche se condotte nell'ambito di interventi di archeologia urbana preventiva, hanno dato un significativo apporto delle conoscenze su questo campo. Ci focalizzeremo ora su tre tipi di attività produttive, che erano anche quelle più rilevanti per il territorio: l'artigianato tessile, l'artigianato ceramico e l'artigianato siderurgico, soffermandoci sugli aspetti metodologici più innovativi e sui risultati più significativi. Partiamo dalla produzione tessile, che era soprattutto una produzione lanaria. Essa forniva gli unici prodotti dell'artigianato della Venezia che siano celebrati dalle fonti letterarie e che erano esportati fino a Roma. L'importanza dell'allevamento ovino è documentato dall'identificazione di alcune vie armentarie, le vie usate per lo spostamento delle greggi, che collegavano i grandi centri di pianura con i pascoli d'altura, con la presenza anche di santuari nelle prime pendici collinari, tutti frequentati già in epoca protostorica. Gli autori antichi, in più occasioni, a partire dal primo secolo a.C., celebrano le oves galliche, da riferire alla Gallia Cisalpina in generale. Ma la produzione più apprezzata risulta essere quella delle pecore di Altino, a cui le fonti si riferiscono sempre in termini di lana e non di tessuto lavorato. Nel primo secolo d.C. e fino al IV secolo d.C., la lana di Altino sembra raggiungere degli standard di qualità altissimi, sia per il colore bianco che per la sua consistenza soffice, raggiungendo i primi posti della classifica delle lane di tutto l'impero. Proprio da Altino, peraltro, proviene un'iscrizione che menziona gli oppiliones, cioè gli addetti alla custodia, allo spostamento e alla tosatura delle greggi. La produzione e il commercio della lana di Altino è documentato da ben 24 etichette plumbe iscritte, ne vedete due nella slide, tutte rinvenute alla periferia settentrionale della città, che forse era sede di un forum pecuarium. Tali etichette, che dovevano accompagnare gli imballaggi dei prodotti da vendere, fanno riferimento soprattutto a vellera, cioè a fiocchi di lana, e a diversi gradi di trattamento della lana: lana succida, cioè grezza, purgata, cioè lavata, mulsia, ammorbidita, scutulata, cardata, e anche a lana di varia colorazione: nigella, purpurea, argentea. Ma non mancano riferimenti anche ad alcuni specifici prodotti finiti, tessuti o capi di vestiario, soprattutto mantelli, però che non sono giunti alla notorietà delle fonti. Patavium, stando a Strabone, era invece famosa per alcuni specifici tessuti che erano prodotti su larga scala ed esportati fino a Roma. Erano in lana, anche se con una lana di qualità inferiore. Le gausappe, che probabilmente erano dei tessuti per confezionare coperte e mantelli pesanti, particolarmente morbidi e caldi. Trilices, dei panni, anche questi molto spessi. E simili a questi, le tapetes. Tapetes erano probabilmente dei tessuti d'arredamento. Sempre Strabone, in un altro passo, attribuisce proprio alla produzione artigianale, in particolare a quella tessile, la grande ricchezza di Padova, che poteva vantare 500 cavalieri, come erano presenti solo nella città di Cadice. Terza per numero di cavalieri solo a Roma e Cadice. E anche 12.000 soldati. La quantità di merci che invia a Roma a scopo di mercato, specialmente vestiario di ogni tipo, attesta che la città è fiorente di uomini e uandria e industriosa, eutecnia. Simili ai tessuti di Padova erano anche i Lodices di Verona, un altro centro importante citato da Marziale. Da notare che, diversamente dalla lana di Altino, celebrata fino al IV secolo d.C., i tessuti di Padova e di Verona non sono più nominati nelle fonti dopo il I secolo d.C. Forse c'è una riduzione della produzione di questi tessuti. Se gli insediamenti rurali erano indubbiamente i centri di produzione della lana con le loro greggi, più difficile è riconoscere i luoghi dove la lana veniva lavorata. Un altro esempio di archeologia invisibile in un settore che pure doveva essere molto rilevante. È possibile che in alcuni insediamenti rurali si svolgessero alcune fasi di trattamento della lana. Presso Altino ho personalmente scavato un centro specializzato nell'allevamento di ovini, probabilmente proprio la razza pregiata di lana che viene celebrata dalle fonti. E dove è presente in questo insediamento, vicino alla laguna di Venezia, una grande ovile simile a quelli scavati in Francia, nella Croix d'Arles, del professor Brun. Il complesso era racchiuso da muri perimetrali ed era rifornito di acqua corrente grazie a canalizzazioni e alla deviazione di un corso d'acqua. Ma gran parte della lavorazione doveva avvenire nei centri urbani, come è documentato dalle testimonianze epigrafiche. Cinque centri della Venezia, Brescia, Verona, Este, Altino, Aquileia, hanno restituito 17 attestazioni epigrafiche, tutte di ambito funerario, che documentano la presenza di addetti a diverse fasi del ciclo di lavorazione della lana, per lo più organizzati in collegi. I lanari purgatores, i lanari carminatores da Brescia, i lanari pectinari, Brescia e Este. È presente anche una filatrice itinerante ad Aquileia, numerosi addetti alla tintura della lana, un solo fullone a Este, l'otores, forse per la lana, forse per i tessuti, ad Altino. A Brescia sono attestati anche i lanari coactores, cioè coloro che realizzavano tessuti in feltro, quindi non veri e propri tessuti. Sono ben 7 poi le attestazioni di vestiarii concentrati ad Aquileia e a Verona, cioè i commercianti dei vesti, dei tessuti e dei capi d'abbigliamento. Sono numerosissime invece e diffuse in tutti i centri della Venezia, con una particolare concentrazione a Brescia, sono quelle le presenze dei centonari, la cui attività è più problematica da definire, anche se indirettamente connessa ai tessuti. Quindi tante iscrizioni, ma l'archeologia ancora una volta è invisibile. L'unica forse possibile officina dedicata al trattamento della lana e dei tessuti è stata in via ipotetica localizzata nella periferia meridionale della città di Altino, presso il corso d'acqua che delimitava la città. Ma Questa ipotesi è basata solo sulla presenza di vasche e di canalizzazioni. Gli archeologi dispongono però anche di un altro importante indicatore archeologico che in qualche modo indirettamente può essere attribuito al ciclo di lavorazione della lana, ma anche della pelle, alla tintura in particolare della lana, ed è una particolare tipologia di anfora, denominata Richborough 527, che è molto diffusa in Italia e nelle province occidentali, dalla fine del primo secolo a.C. al terzo secolo d.C. Gli studi di Philippe Borgard hanno identificato come contenitore questo tipo di anfora come contenitore per l'allume, l'allume prodotto a Lipari, un prodotto naturale utilizzato appunto per la tintura e per la concia delle pelli. Gli studi di Stefania Pesavento Mattioli hanno portato all'identificazione, anche nella Venezia, di un tipo di anfora molto simile, probabilmente destinata al commercio dell'allume che era prodotto però in Oriente, nell'Egeo, forse a Milo. L'aspetto interessante è che tali anfore sono presenti a Padova in una quantità che non ha confronti nella Venezia, alcune centinaia, a conferma dell'importanza della lavorazione dei prodotti derivanti dall'allevamento, lana e pelle. La loro distribuzione ai margini della città e in prossimità dei corsi d'acqua costituisce l'indicatore più affidabile della possibile localizzazione di impianti artigianali dedicati alla tintura e alla concia. È interessante osservare che proprio vicino a questi stessi luoghi da dove provengono queste anfore romane si troveranno poi in età medievale i follatoi, le chiodare, cioè i luoghi dove si lavorava la lana e i tessuti nella Padova medievale. Per tentare di far emergere la produzione tessile di età romana, negli ultimi anni l'Università di Padova ha condotto alcuni progetti di ricerca che sono stati da me coordinati, presentati e pubblicati in diversi convegni. Un primo progetto, denominato Pondera, Pondera è il nome dei pesi da telaio, si è focalizzato sullo studio e sugli strumenti dell'attività tessile. La base del progetto è stato il censimento e lo studio degli strumenti legati al ciclo della tessitura, oltre alle cesoie, le rocche, i fusi, le fusaiole, gli uncini da fuso, i pesi da telaio, rocchetti. L'indagine ha finora interessato il Veneto, oltre alla provincia di Brescia. Le caratteristiche della classe, del materiale, della morfometria, il peso, le decorazioni, lo stato di conservazione, l'usura, la cronologia, la bibliografia, i dati d'archivio sono stati registrati in un database informatizzato che è stato collegato ad un GIS attraverso le coordinate geografiche per contestualizzare nel territorio i materiali. Complessivamente sono stati finora schedati 2.866 reperti provenienti da 611 siti. Certamente non costituiscono la totalità dei materiali, ma almeno offrono un campione di studio significativo, soprattutto se consideriamo che circa il 70% di questi materiali erano del tutto inediti e non noti dalla bibliografia. Le attestazioni più numerose riguardano le fusaiole, 301, ma soprattutto i pesi da telaio, 2.383, grazie alla loro prevalente realizzazione, entrambe queste tipologie di materiali in argilla o in materiale comunque non deperibile. L'analisi ha permesso di ricavare una serie precisa di caratteristiche fisiche di ciascuna classe di materiali che sono state utili per delineare le tradizioni tessili locali, talora in rapporto con la cultura preromana, in continuità o in discontinuità, e anche ad evidenziare l'affermazione di alcuni parametri morfologici e ponderali che sembrano standardizzati. Sono stati soprattutto analizzati quei parametri che influenzano le caratteristiche della produzione del filato e dei tessuti, come hanno dimostrato test sperimentali condotti dal Center for Textile Research dell'Università di Copenaghen. Il peso delle fusarole è il parametro più importante che condiziona le caratteristiche del filo. mentre il peso e lo spessore sono i due parametri dei pesi da telaio che condizionano maggiormente le caratteristiche dei tessuti prodotti. Noi stessi abbiamo effettuato alcuni test riproducendo i nostri pesi da telaio, quelli standard, che avevano caratteristiche standard, presso il centro sperimentale di Saglandet, sempre in Danimarca. Le fusarole che abbiamo censito sono di tipologia molto varia, con una prevalenza di quelle discoidali, ma soprattutto si nota che quasi il 60% delle fusarole si attesta su valori ponderali compresi tra 10 e 30 grammi. Riguardo ai pesi da telaio, il censimento ha evidenziato l'esistenza di due grandi gruppi morfologici: la forma tronco-piramidale, con tre varianti che sono legate soprattutto alle dimensioni dello spessore del peso, e poi un altro gruppo che è di forma discoidale. Il tipo tronco-piramidale risulta assolutamente maggioritario, pari all'85% dei pesi censiti, con la massima attestazione della variante con un profilo molto regolare, né allargato né più assottigliato. Questo si afferma un po' in tutto il territorio, sono presenti e sembrano proprio essere lo strumento standard della tessitura tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Per quanto riguarda il peso, la maggior parte dei manufatti si colloca tra un peso di 400 e 900 grammi, con un picco soprattutto tra i 500 e gli 800 grammi. Mentre per quanto riguarda lo spessore medio è la massima parte tra i 3 cm e i 4 cm e mezzo, con un picco tra i 4 e i 4 cm e mezzo, quindi rivelando una standardizzazione sia ponderale sia soprattutto di spessore di questi strumenti per la tessitura. Ecco, l'applicazione dei calcoli che sono stati elaborati nel Center for Textile Research di Copenaghen ad alcuni contesti della Venezia ha evidenziato che questi pesi da telaio erano, soprattutto quelli più standardizzati, erano adatti a una tessitura di filati e di tessuti di tipo medio, abbastanza grossolano, che ha con caratteristiche di tensione dei fili mediamente compresi tra i 40 e i 50 grammi, ma anche ha evidenziato una possibile correlazione tra la morfologia dei pesi da telaio e la tensione dei filati utilizzati durante la tessitura, con conseguenze quindi nelle caratteristiche dei tessuti. Quindi morfologie diverse per tessuti diversi e per fili prima di tutto diversi. Inoltre, il confronto dei valori ponderali medi dei pesi da telaio provenienti da Altino, da Padova e da Verona, le tre città di cui conoscevamo dalle fonti letterarie un po' le caratteristiche dei tessuti, più raffinati da Altino, più grossolani da Padova, più spessi grossolani da Padova e Verona, sembra suggerire proprio delle differenze produttive tra le tre aree, con una produzione di qualità leggermente superiore ad Altino rispetto a quelli di Padova e Verona. Quindi un risultato che acquisisce quindi il significato che sembra confermare quello noto dalle citate fonti letterarie. Infine, questo censimento sistematico e la registrazione di tutti i parametri morfologici e ponderali delle fusarole e dei pesi da telaio hanno evidenziato che sembra esserci una produzione mediamente più raffinata nelle città rispetto che alle campagne. I valori ponderali sia delle fusarole che dei pesi sono mediamente più bassi nelle città rispetto alle campagne. Per quanto riguarda la provenienza di questi strumenti, solo per poco più della metà è stato possibile precisare il contesto di provenienza, che è stato distinto tra ambito funerario, insediativo, votivo e produttivo, oltre che tra ambito urbano e territoriale. Rurale. Tali informazioni hanno consentito di avviare una riflessione anche sugli aspetti di carattere economico, di sociale, di organizzazione del lavoro e anche ideologico. Per quanto riguarda l'aspetto dell'organizzazione delle produzioni, possiamo notare da questo grafico che la presenza diffusa degli strumenti per la filatura e della tessitura nei contesti domestici degli insediamenti, soprattutto di ambito rurale, in marrone nel grafico, così come l'esistenza di produzioni di pesi da telaio sia all'interno, i siti produttivi, manufacturing site, sia all'interno che lontano dai centri urbani. Evidentemente queste fornaci per pesi da telaio erano destinati a rifornire telai presenti in città e in campagna. Telai che potevano far parte sia della dotazione semplicemente domestica, ogni casa aveva un telaio, sia costituire gli strumenti per un lavoro in officine, textrina. Il rinvenimento a Padova di due fornaci, due siti produttivi che avevano, oltre al luogo per la fornace, avevano dei pavimenti realizzati completamente di pesi da telaio che non erano stati mai utilizzati, senza tracce di usura, conferma ancora una volta la rilevanza della produzione tessile nel centro di Padova. In realtà, le scarse concentrazioni di pesi finora documentati nei contesti domestici, nelle case, soprattutto nelle fattorie, non superano mai alcune decine di pesi da telaio, come nella fattoria di Isola Vicentina, che vedete nella slide, dove erano presenti circa pesi da telaio, tutti depositati in un piccolo ripostiglio. Questi dati non consentono per ora, in nessun caso, di stabilire se la produzione di tessuti fosse riservata solo all'autoconsumo oppure se fosse destinata ad una eccedenza per il mercato. Significativa è anche la netta prevalenza in ambito funerario di materiali da filatura rispetto a quelli di tessitura. Questi ultimi sono pochissimi casi di pesi da telaio in tombe che sono sempre molto povere di corredo. Ciò dimostra che la filatura connotava specificamente il mondo femminile. Assumeva moltissime valenze simboliche di carattere morale, mentre la tessitura non costituiva un segno di distinzione morale, né sociale, né economico, probabilmente neanche di genere. Entrambe le tombe con pesi da telaio, ma potrebbero anche essere tombe maschili, molto povere, forse dei servi. È stata quindi, questo dato sottolinea il fatto che la tessitura poteva essere un'attività di carattere proprio servile, non più svolta dalle matrone come nella fase più antiche, testimoniata dalle fonti della Roma ancora monarchica. È stata anche avanzata l'ipotesi che i vestiari, quei commercianti di vestiame, non fossero semplicemente dei commercianti di tessuti o di capi di abbigliamento, ma dei veri e propri imprenditori dell'attività tessile, coloro che gestivano tutta la filiera produttiva, dall'approvvigionamento della lana fino al commercio di prodotti finiti, ma ci sono pochi indizi in merito. Un altro risultato del progetto riguarda aspetti più tecnici della produzione e questo dato è venuto osservando l'analisi del dato cronologico. I pesi da telaio sembrano scomparire dopo il secondo secolo d.C., forse a seguito della definitiva affermazione del telaio a due subbi. La più antica attestazione del telaio a due subbi è nel fregio del Foro di Minerva a Roma, cioè un telaio che non utilizza più i pesi da telaio. E quindi da questo momento viene a mancare per noi il fossile guida più importante dell'attività tessile e l'attività tessile diventa ancora più invisibile dopo il secondo secolo d.C. Da questo progetto Pondera si è sviluppato poi, l'anno scorso, un progetto nuovo intitolato Trama, Textile and Roman Archaeology Methods and Analysis, che ha esteso la ricerca dagli strumenti ai prodotti della tessitura, cioè i tessuti. Una ricerca difficile, cercando di identificare le tracce di tessuto sia organico sia soprattutto mineralizzato sugli oggetti in metallo. Finora sono stati identificati un solo tessuto organico in lana e 19 tracce di tessuti mineralizzati che provengono tutti da materiali in contesti funerari. Le analisi microscopiche hanno consentito di identificare questi tessuti come tessuti realizzati per lo più in tele di lino di buona qualità, in blu e in rosso nel grafico che vedete. Solo 4 tessuti erano di lana di media oppure anche elevata qualità, che erano realizzati secondo sistemi di armatura e di tessitura che sono tipici della tradizione romana e che sono differenti dalla tradizione preromana. Quindi ciò mostra una perfetta adozione delle tradizioni romane da parte della popolazione locale. Analizzando i contesti di provenienza è stato possibile attribuire alla maggior parte dei tessuti individuati in ambito funerario una funzione rituale. Erano utilizzati solo tessuti in lino per avvolgere le ossa combuste del defunto e anche il corredo che era posto all'interno dell'urna nel caso di cremazioni. Oppure erano tessuti in lino anche i sudari per avvolgere i defunti inumati. Tutte pratiche che sono documentate già in epoca preromana. Invece erano utilizzati o riutilizzati tessuti in lana per avvolgere degli strumenti che venivano depositati all'interno come corredo all'interno delle sepolture. Vediamo qui una degli esempi di cremazione e una delle inumazioni che hanno restituito queste tracce di tessuti rituali. In due casi i tessuti appartenevano ai vestiti di lana, probabilmente delle tuniche indossate dal defunto. Un tessuto di bassa qualità per un adulto che era stato cremato, probabilmente uno schiavo della gens Arria a Este. Un tessuto invece di altissima qualità per una bambina di meno di 5 anni che era stata inumata a Verona. Ecco, l'obiettivo finale di questi progetti è quello di cercare di definire in chiave diacronica molti aspetti del fenomeno tessile, da quelli tecnologici alle caratteristiche peculiari delle produzioni nei diversi territori, nelle diverse città, dall'organizzazione del lavoro al valore sociale, ideologico dell'attività tessile e dei tessuti e soprattutto di cercare di comprendere la continuità o l'innovazione delle tradizioni tessili. Facciamo una pausa, allora, in questo momento.
On fait une pause de 5 minutes, si vous voulez, et puis on continuera avec la production de perfis.